Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Merlo, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno, gli SMS che state inviando e che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3. E comincio con la tragedia alla Mecca, più di 700 morti durante il pellegrinaggio e il titolo di Repubblica. Uccisi nella calca, i feriti sono oltre 800, Teheran accusa Riade responsabile. Alberto Stabile, da Beirut, racconta che si sono scontrati, calpestati, soffocati in una ressa infernale. Il risultato è stato un'ecatombe, almeno 717 morti e 863 feriti. Queste le cifre agghiaccianti di uno dei più gravi incidenti occorsi nella storia il pellegrinaggio della Mecca, che corona la vita e i doveri religiosi di ogni buon musulmano. Voi sapete che ogni buon musulmano, almeno se i soldi glielo permettono, almeno una volta nella vita deve andare alla Mecca, che è la città dove è nato Maometto. Un incidente destinato a creare imbarazzo nelle autorità saudite, che traggono la propria legittimazione nel mondo islamico dall'essere al contempo guardiani dell'ortodossia e custodi dei luoghi santi, la Mecca e Medina. Un ruolo che la potenza rivale sciita, l'Iran, ha messo ieri in discussione, accusando i governanti di Riyadh di essere responsabili della catastrofe. Jamarat Street 204, questo è il luogo che resterà a lungo impresso nella memoria, dove la folla, anzi le folle dei fedeli, sono venute a contatto mentre erano sulla via di compiere il rituale della lapidazione di Satana, una cerimonia al tempo stesso individuale di massa prescritta nel giorno dell'Eid al-Adha, la festa del sacrificio celebrata ieri in tutto il mondo islamico. In pratica, dopo aver passato la notte nel campo di Muzdalifa presso Mina, 5 chilometri a est dalla Mecca, i pellegrini vanno nel luogo degli Yamarat, che un tempo erano cumuli di pietre a forma di pilastro, per commemorare un episodio legato alla vita del profeta Abramo. Quando questi, reduce dal suo pellegrinaggio alla Mecca, subì in quello che si ritiene lo stesso luogo per tre volte le tentazioni del demonio, tentazioni che Abramo respinse seguendo l'ordine dell'arcangelo Gabriele, colpendo Satana per tre volte con sette pietre. E questo è il momento più rischioso: folle immense, disfatte dalla calura, esauste dal lungo pellegrinaggio che va a concludersi, eccitate dall'imminente incontro-scontro con il male supremo, in preda alla fretta, la cerimonia deve compiersi tra mezzogiorno e il tramonto, possono ondeggiare spaventosamente, se non bene incatenate, e urtarsi. E quello che è successo ieri, quando due cortei confluiscono nello stesso punto del ponte di Amarat, dove non avrebbero dovuto incrociarsi. Bisogna ricorrere alle immagini dei social media per avere un'idea della tragedia. Corpi avvolti nei teli bianchi del pellegrino giacciono ai bordi della strada, privi di vita. Altri sono distesi sulle barelle, la calca è passata come una tempesta nel deserto, lasciando per terra una distesa di persone asfissiate. Centomila poliziotti, 4.000 medici e infermieri non hanno potuto evitare la strage. Cosa sia successo esattamente lo stabilirà l'inchiesta che l'erede al trono Mohammed bin Nayef, responsabile tra l'altro dell'organizzazione del pellegrinaggio annuale, ha subito ordinato. Il governo iraniano, che lamenta la morte di 44 concittadini, accusa i sauditi di aver agito da irresponsabili, chiudendo senza preavviso una delle vie d'accesso ai Yamarat. Per il governo di Riyadh, vale a dire la stessa casa reale, si annunciano tempi di polemiche. È vero che gli eredi di Saud hanno investito miliardi di dollari per rendere più sicuro quello che è il più grande raduno di massa al mondo. A Mina, per esempio, al posto dei pilastri sono stati eretti tre muri, più facilmente raggiungibili dalle pietre dei pellegrini. Un viadotto di 700 metri a tre corsie è stato costruito per permettere ai fedeli di compiere il rito e defluire rapidamente. Ma i risultati dove sono? Due settimane fa alla Mecca una gru impegnata nei lavori di ampliamento della grande moschea è crollata, uccidendo 110 persone. Già la stessa cerimonia della lapidazione di Satana è stata in passato teatro di altri disastri. Nel 2006 morirono 346 persone e 289 rimasero ferite. 25 anni fa, nel luglio luglio del 1990 i morti furono 1426. Un quarto di secolo di investimenti non sembra aver migliorato molto la situazione e c'è anche chi contesta il maquillage urbanistico imposto alla Mecca dai governanti di Riyadh, che avrebbero scelto di dotare la città santa di alberghi a 5 stelle e centri commerciali a scapito di luoghi di culto meno ortodossi, come le tombe dei compagni di Maometto, ma più cari alla tradizione popolare. Quindi, come vedete, è una tragedia enorme, la tragedia della folla. Hanno chiuso la strada, strage alla Mecca è anche il titolo sul Corriere della Sera. C'è un articolo, un retroscena di Guido Olimpio che racconta tutti gli errori, con 100.000 agenti sul terreno, zero regole sulla sicurezza. Sono le polemiche che ci sono sempre quando ci sono queste catastrofi. Sul giornale il titolo del commento è morti in 700 per pregare, come possiamo integrare un Islam così fanatico. Paolo Granzotto, nell'editoriale del giornale, sostiene che è vero che la fede ha sempre fornito occasioni per adunare folle di credenti, già a partire dai primi giubilei del 300, però, dice lui, è un fatto di cultura e quindi di civiltà nella quale l'impeto, l'assalto fanatico, ha un posto privilegiato. Anche quando nella nostra di cultura viene giudicato irrazionale, anche quando è noto in tutto il mondo islamico che quell'assalto, quello ai cippi dove lanciare pietre per lapidare il demonio, è foriero di molte, moltissime vite spezzate. Quindi si chiede come possiamo integrare un Islam così fanatico, prende lo spunto per un discorso contro i musulmani in generale. In realtà non queste cose non accadono soltanto quando si radunano i musulmani alla Mecca o in altri posti, perché ci sono stati in Cina, in India, a Shanghai, credo nel luglio scorso ci fu, ricordo bene, la notizia di qualcuno che gettava dollari da un balcone e poi si scoprì che non erano dollari ma che erano volantini pubblicitari, e la gente, credendo che fossero dollari, cominciò a inseguirle. Ci fu una ressa, una calca, ci furono uomini che calpestarono e uccisero altri uomini, questo a Shanghai. D'altra parte c'è qualche cosa di fuorilegge, di pericoloso sempre nelle folle. Non è vero, cioè, gli stadi, che cosa sono gli stadi? Qual è la differenza? Cioè, negli stadi, lo stadio è un territorio di extraterritorialità dove vige l'impunità, perché la folla poi è questo, e protegge e nasconde. E quindi c'è sempre il pericolo nella folla. La folla è solitaria. Cioè, non è vero che nella folla ci si riconosce e tutti insieme si va a pregare Dio. Certo, la piazza è anche la festa, no? Però nella folla non nascono ma muoiono le idee. Ecco, la solitudine è sempre consegnata alla folla. Vi ricordate La folla solitaria? Era il titolo di un bellissimo saggio di qualche anno fa. E nella folla solitaria ci si smarrisce, si smarriscono le ragioni fondanti che ti hanno anche portato lì. E vi ricordate quel film di Mastroianni e la Loren? Ecco, chissà se alla Mecca non c'era anche lì qualcuno che fuggiva e si rintanava, perché soltanto chi si allontana dalla folla a volte trova il Dio dell'amore. Il Dio dell'amore è quello di Papa Francesco, che è andato ieri negli Stati Uniti, ha parlato agli americani, ha parlato contro la pena di morte. E è stato un momento molto intenso. Già a Cuba aveva parlato contro l'ergastolo. Vedete, sono posizioni che somigliano a quelle dei radicali. Vi ricordate che Pannella ha dato a Papa Francesco la tessera radicale ad honorem. La pena di morte che c'è in alcuni stati degli Stati Uniti, una volta era la sedia elettrica, poi adesso c'è l'iniezione, e il presidente francese François Hollande ha lanciato ieri un appello per salvare la vita di Ali al-Nimr. Le sue parole seguono una mobilitazione, sto leggendo da Repubblica, internazionale animata dalle principali organizzazioni del mondo come Amnesty International, Human Rights Watch e da diversi giornali, fra cui in Italia l'Unità. Su qual è questo appello? Ecco, su Repubblica Tar Ben Jelloun, lo scrittore, ci racconta questo caso, che è il caso appunto di un giovane arrestato quando aveva 17 anni in Arabia Saudita. Ecco, il caso fa le cose per bene, proprio quando quindi Papa Francesco chiede l'abolizione della pena di morte negli Stati Uniti, c'è un appello per evitare un verdetto di morte, adesso vediamo come, in Arabia Saudita, proprio lì dove è avvenuto quell'orribile, non so come dire, quella morte orribile in cui la folla ha ucciso una parte di se stessa. Ecco, il caso fa le cose per bene. Qualche giorno prima che Ali Mohammed al-Nimr, 20 anni, nipote di un oppositore sciita del regime dell'Arabia Saudita, fosse condannato a essere decapitato e poi crocifisso fino a putrefazione avvenuta, Faisal bin Hassan Trad, l'ambasciatore saudita, è stato eletto a Ginevra presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Da parte di questa istituzione sempre più inefficace c'è una forma di umorismo nero un po' speciale, un umorismo color petrolio. L'Arabia Saudita, da sempre governata dalla stessa famiglia, emette sentenze di morte a ogni piè sospinto. È il paese che detiene, forse se il Papa andasse in Arabia Saudita non sarebbe poi tanto male, è il paese che detiene il record mondiale di esecuzioni capitali. Secondo i media e le associazioni per i diritti umani, quest'anno ci sono state 133 esecuzioni. Il crimine di questo ragazzo, al momento dell'arresto aveva 17 anni, e di avere partecipato ad una manifestazione contro il regime. La sentenza supera i limiti della comprensione, è un assassinio. Quel ragazzo non ha ucciso, né violentato né rubato, ha solo partecipato a una manifestazione nel corso della primavera araba. Se sarà giustiziato, le Nazioni Unite dovrebbero perseguire l'Arabia Saudita, ma non lo faranno. Che cosa fare in questi casi? Lasciar correre, stare zitti, tenere un profilo basso per non perdere qualche contratto, starsene dietro alla propria vigliaccheria e distogliere lo sguardo? Ma è inammissibile. Per giudicare i governanti che hanno commesso crimini contro l'umanità c'è la Corte Penale Internazionale. Perché non viene denunciato chi amministra la giustizia in quel paese? Già la condizione femminile è tra le più scandalose del mondo civile. Il fatto di esprimere un'opinione, di osare opporsi a un sistema arcaico, ancorché perfettamente aggiornato sotto il profilo tecnico, è punito con la morte. Ma nel caso del giovane Ali la punizione è già cominciata. Prima sarà decapitato, poi crocifisso e infine lasciato agli uccelli rapaci e alla putrefazione. Immaginiamo che cosa sta passando quest'uomo nell'anticamera della morte. È già mezzo morto, morto di paura, morto di calvario anticipato. È diventato il simbolo della vittima la cui vita è stata confiscata da un regime i diritti umani rientrano nella sfera del virtuale. E così continua questo bell'articolo di Tara Ben Jelloun, ed è un articolo sulla pena di morte, che non è la pena di morte che c'è negli Stati Uniti, ma c'è differenza fra pena e pena, cioè c'è differenza sicuramente tra sistemi giudiziari. Però la pena di morte è un orrore dovunque, sicuramente questa dell'Arabia Saudita è terribile. Ieri, come dicevamo, il Papa ha conquistato l'America, anche se non ovviamente tutto è stato applaudito dai congressisti, la pena di morte e l'invito a non commerciare e produrre armi e sono delle cose tipiche di un'autorità morale. Forse sulla pena di morte ci potrebbe essere maggior realismo, ma io prendo soltanto un dettaglio del Papa con la 500 nera e i pantaloni stropicciati e con questo look da latinos che piace agli americani, come ha titolato oggi il Messaggero, e lo prendo dal Corriere della Sera. Pasquale Lia ci dice che se Justin Bieber o gli One Direction verranno spazzati via dalle vette delle piattaforme digitali, stiamo parlando della cantante canadese, del cantante canadese e degli One Direction, forse questa volta non se la sentiranno di imprecare contro nessuno e incasseranno il colpo in religioso silenzio, perché vedersi soffiare la posizione, stiamo parlando delle classifiche dei dischi, da Taylor Swift è un conto, ma se il rivale di turno risiede in Vaticano e si chiama Francesco, allora non resta che farsi da parte e puntare sulla prossima hit. Da oggi è disponibile in pre-order su iTunes Wake Up, un disco che raccoglie gli estratti dei 11 dei più significativi discorsi che il pontefice ha tenuto in giro per il mondo, intervallati da altrettanti brani musicali che si rifanno alla tradizione cristiana, ma che sono stati rielaborati in chiave pop e rock, ma anche soul, senza dimenticare le atmosfere celtiche. Il CD sarà in vendita nei negozi dal 13 novembre, ma intanto è possibile avere un assaggio scaricando subito il brano che dà il titolo all'album Wake Up, titolo che riprende l'esortazione lanciata da Papa Francesco in Sud Corea: giovane popolo, sveglia. A fare da tappeto sonoro alle parole di Bergoglio pronunciate in quell'occasione, la musica di Ego Sum Resurrectio et Vita, con un assolo di chitarra elettrica in primo piano che insegue la voce del Papa in un gioco di incastri dal sapore rap. La delicata trama di musica e parole è stata imbastita da un team di 6 professionisti guidati da Don Giulio Neroni, e dall'ascolto si intuisce che ognuno ha avuto la piena libertà di far scivolare tra le pieghe delle composizioni i propri gusti, mettendo in piedi una struttura musicale che oscilla tra la ritma funky soul di Cuidar el Planeta e le suggestioni indiane di Salve Regina, dai riflessi celtici alla Enia di Gesù Dulcis Memoria, alle arie pop di Santa Famiglia di Nazareth. La chiusura della tracklist è affidata al canto gregoriano Ave Maris Stella Pop Francis. Così sulla copertina non è il primo pontefice a misurarsi con il mondo del CD. Nel 99 l'esordio di Giovanni Paolo II con Abba Pater, omelie e preghiere con composizioni sinfoniche originali. Credo che Abba Pater sia il nome del Padre Nostro in aramaico. E mi sembra una cosa molto interessante, e mi pare che questo sia un prodotto di laboratorio discografico molto sapiente, con canti e la voce del Papa che diventa canto, che diventa rap, e certo è spiritoso, e non so se il Papa riuscirà davvero a entrare in competizione, come diceva il collega Pasquale Lia sul Corriere della Sera, con la musica che eccita i giovani, con le canzoni indiavolate che per la verità sono di successo quando parlano di sesso, di rivoluzione e di violenza. Sesso e violenza sono le spezie della vita e dell'audience. Ho cercato di tradurre anche con dei vocabolari raffinati la parola audience, e mi sono accorto che veramente viene tradotta con 1000 parole imprecise, può essere tradotta con 1000 parole tutte imprecise, ma tra queste c'è pure la parola evangelizzazione. Quindi audience significa anche evangelizzazione. E queste canzoni, che così come del resto la sovrapposizione della faccia di Che Guevara con quella di Gesù, che è una cosa che fu fatta anche dalla Chiesa anglicana, pongono sostanzialmente dietro la spiritosaggine, la simpatia delle canzoni, il problema dell'audience, intesa appunto come evangelizzazione, o se preferite come reclutamento. Perché il problema dei problemi di questa Chiesa che vince nelle piazze è che non ci sono più sacerdoti e non ci sono più vocazioni e che le messe sono vuote. Ecco, ci si può appropriare di canzoni e film, video, eliminando le spezie di cui parlavo prima, cioè la violenza, il sesso, quelle cose che nelle canzoni ci sono, e quindi questa competizione. Si possono sostituire i peccati eccitanti con i fioretti, con i fioretti virtuosi. Una competizione tra Vasco Rossi e Papa Francesco, e mi pare ambizioso e difficile, anche se io ci vedo dietro la competizione che Alessandro Manzoni tirò fuori con il Fra Cristoforo, che era un prepotente che grazie alla fede e ai sandali di frate trasformò in forza luminosa quella violenza di cui era impastato. Usava le stesse cose di Don Rodrigo, però nobilitata dalla fede divenne grandezza. E allora è veramente, sarebbe davvero l'ultima vittoria del Papa. A me pare un'illusione, però desiderare che i cantanti rock intonino il Padre Nostro e che la canzone militante cattolica sostituisca quei fetentoni sboccati dei Rolling Stones o magari dei Pink Floyd, ecco, questa è la battaglia più difficile di questo Papa. Ma visto che parliamo di religioni, andiamo un attimo al Dalai Lama, che leggo sul Corriere della Sera, scritto da Laura Ballo: il Dalai Lama divide le donne, al mio posto una attraente, dice. Le buddiste italiane è grave, vediamo di che si tratta. Una risata come quella di un bambino che l'ha fatta grossa. Peccato che non sia un ragazzino. Sua santità il 14° Dalai Lama, e che la sua ilarità abbia sconcertato tutti quelli che in giro per il pianeta lo hanno ascoltato nell'intervista alla BBC. La donna biologicamente ha un maggiore potenziale di mostrare amore e compassione, ma se il mio successore sarà una donna dovrà avere un volto molto attraente, se no non servirebbe granché. Sono le parole pronunciate dal Nobel per la pace 1989, e al giornalista che incredulo chiedeva se scherzasse, il Dalai Lama ha risposto secco: dico sul serio. Una vera sorpresa. Più volte la massima autorità del buddismo tibetano aveva preso posizione sulle questioni femminili ed era arrivato persino a dirsi femminista. Ne aveva parlato anche in Lettera alle donne Rizzoli, scritto nel 2009 con Christian Berry. Lasciamo che i valori femminili sboccino nella nostra società finché cambino la mentalità delle persone. È indispensabile per costruire una pace duratura e per il futuro dell'umanità. La prossima sarà l'era della donna. Ma non aveva mai parlato di avvenenza. Cos'è successo? Ecco, drammatizza Maria Angela Falà, che è la vicepresidente dell'Unione Buddista Italiana, che conta circa 70.000 praticanti di scuola tibetana, e il 60% sono donne. Il Dalai Lama ha usato la parola attraente, non bella. L'attrattività non sta solo nella fisicità, ecco, sta cercando di usare degli eufemismi. In realtà il Dalai Lama ha detto proprio attraente, e immagino che volesse dire che la bellezza femminile è un valore spirituale. Certo non voleva dire che bisogna reclutare il suo successore tra le concorrenti di Miss Italia. Immagino che volesse parlare della bellezza come cosa complessiva, e quindi lo trovo molto interessante. Ricordo il Dalai Lama, quella immagine, l'ultima, quando venne a Roma, era accanto a Pannella, si incontrarono per mezz'ora, praticamente non si dissero nulla, tranne che si toccavano, si davano pizzicotti, pugni, carezze, cioè si manifestavano questa forma di amicizia con il naso di Pannella sul naso del Dalai Lama. Mi ricordo questa scena, molto bella, sono due vecchi e belle persone. È una bella forma di amicizia quella di toccarsi invece di parlare. Ecco, passo adesso alla politica italiana. Che cosa succede nella politica italiana? Cioè, non, in genere non succede niente, tranne che molta confusione. Traditori venduti per una poltrona, il grande fuggi-fuggi da Forza Italia sul carro vincente. È l'articolo di Sebastiano Messina da Repubblica. Sebastiano Messina non soltanto è bravo, è anche spiritoso, è quello a cui si deve la battuta che riguarda gli 8 milioni emendamenti presentati da Calderoli, e Messina giustamente scrive: bisognerebbe farglieli firmare tutti, o magari chiedergli di presentare un modulo, no, riempire un modulo per ogni emendamento, possibilmente in doppia copia, e in maniera da avere, certo. E poi questo modulo deve essere, non so come fa a procurarselo, potrebbe fotocopiare questi moduli e poi presentare il tutto all'apposito ufficio competente. Ecco un altro traditore, mormora un fedelissimo berlusconiano mentre un senatore siciliano attraversa velocemente il salone Garibaldi. È uno degli otto che hanno appena detto addio a Forza Italia per seguire Denis Verdini, il più renziano dei berlusconiani o il più berlusconiano dei renziani a seconda dal punto di vista. Sapete che Verdini vuole creare il partito, il movimento, non so che cos'è, i moderati per Renzi. Il velocissimo e assai tempestivo trasloco di quei 10 parlamentari, 8 al Senato e 2 alla Camera, proprio nel pieno delle votazioni sulla riforma costituzionale, continua Sebastiano Messina, dal sempre meno folto gruppo forzista alla crescente pattuglia verdiniana, ha reso incandescente il clima tra le macerie del fu centrodestra, con il capogruppo Romani che parla apertamente di campagna acquisti ai limiti del lecito, appellandosi a Mattarella perché la fermi. Il governatore della Liguria Giovanni Toti, che lascia su Twitter l'hashtag ironico Sop opera transfughi, e Gasparri che tuona in aula contro il suo ex fedelissimo Francesco Amoruso, neoverdiniano, accusandolo di un comportamento miserevole, mentre i grillini annunciano di voler andare alla Procura della Repubblica per denunciare la compravendita di voti. Si sente insomma l'eco di quello che accadde 8 anni fa, quando il senatore napoletano Sergio De Gregorio intascò 2 milioni di euro per far cadere il governo Prodi. E anche se nessuno oggi parla esplicitamente di giri di denaro, alludendo invece a poltrone, poltroncini o strapuntini nel sottogoverno che sarebbero stati promossi ai trasfughi nel centro-sinistra, l'accusa brucia. Tanto più che Conte alla mano, se l'accordo con la minoranza tiene, Renzi oggi non ha bisogno di aiuti esterni per far passare la riforma costituzionale. Chi ha fatto i calcoli assicura che oggi il governo può contare su oltre 170 voti a Palazzo Madama, con 13 voti dei verdiniani supererebbero persino quota 180. Il tetto raggiunto quando Forza Italia votò la prima stesura della riforma. Eppure, col passare delle ore, la migrazione berlusconiana verso la rassicurante sponda del gruppo ALA, sembra diventare sempre più folta e sempre più impetuosa. Adesso gli occhi sono puntati su 8 senatori, sui quali si sussurra che Verdini abbia messo gli occhi, oltre ai 2 deputati siciliani, uno è l'agrigentino Riccardo Gallo Afflitto, che la prossima settimana dovrebbero ufficializzare l'addio a Forza Italia. E poi Sebastiano Messina racconta, eccetera, e conclude: se fosse un campionato, in vetta alla classifica ci sarebbe un ex liberale ed ex centrista ed ex berlusconiano, il napoletano Luigi Compagna, che il suo quarto mandato parlamentare l'ha conquistato nel 2013 con una lista del PDL. Appena arrivato si era iscritto al Misto per guardarsi intorno. Dopo 5 giorni ha aderito a GAL, Grandi Autonomie e Libertà. Passati 8 mesi ha deciso che il suo posto era nel nuovo centrodestra, dove però è rimasto 4 giorni appena, il tempo di votare la fiducia al governo Letta. Quindi, compiuta l'operazione, è rientrato per 11 giorni tra i banchi dei vecchi colleghi di GAL, ma l'inquietudine se lo mangiava vivo, e così alla fine è tornato nel nuovo centrodestra, dove siede tuttora, conclude Sebastiano Messina, provvisoriamente, si capisce. Ecco, questa è la vicenda dei cosiddetti traditori. E anche qui voglio dire soltanto che il tradimento, non so se è davvero una categoria della politica, qualcosa che si può applicare alla politica. Mi ricordo che durante il secondo governo Prodi circolava un presunto tariffario berlusconiano, applicando il quale sarebbero stati comprati appunto i Voltagabbana, che erano a loro volta Voltagabbana, perché in Italia, ecco il punto, da almeno 2 secoli è tutto un tradimento, e bisogna chiedersi se un traditore che tradisce un traditore sia ancora un traditore, visto che ci si continua ad alleare per tradirsi e a tradirsi per restare insieme. La politica italiana ha cambiato l'idea stessa del tradimento, che era una colpa inespiabile, un peccato della disperazione che il Dio dei cristiani punisce con la dannazione, e che i comunisti, che non credendo nell'inferno ma nel nulla, punivano con l'annientamento, lo toglievano anche dalle fotografie. Invece nell'Italia contemporanea il tradimento ha ottenuto un grande successo, come dimostrò anche il pentito di mafia Tommaso Buscetta tra tutti. Comunque è davvero sorprendente questa idea Anche perché forse bisogna concludere così sul tradimento, che in Italia i traditori non ci impressionano tanto, ma semmai ci impressionano i traditi, i cosiddetti cornuti li chiamano. E quindi è una faccenda molto complessa questa del tradimento nella politica italiana, che meriterebbe grandi studi. Intanto c'è uno scontro istituzionale sui tempi per questa vicenda degli 8 milioni di emendamenti di Calderoli, e che si chiude il 13 ottobre. Il PD, cioè Renzi, vorrebbe accelerare la mediazione di Grasso, che avverte: non sarò il boia della Costituzione. SEL e Lega ritirano parte degli emendamenti. Sto leggendo dal Corriere della Sera, Dino Martirano. Calderoli dice di avere sventato un golpe. Tensioni sul rinvio delle unioni civili. Questa invece è una cosa importante, perché tutto questo poi, come sempre, fa saltare l'accordo sulle unioni civili, cioè le coppie di fatto, si diceva una volta, e che sarà rimandato almeno al 2016, tanto per cambiare. Il presidente Pietro Grasso frena la galoppata della maggioranza, che avrebbe voluto votare la riforma costituzionale del bicameralismo l'8 ottobre, anche a costo di utilizzare la ghigliottina, capace di mozzare milioni di emendamenti veri e virtuali. La ghigliottina è appunto il tranciare il tempo, e l'orologio applicato appunto come la scure, come la ghigliottina. Il passaggio diretto al voto finale di un provvedimento, i modi con cui superare il problema degli 8 milioni di emendamenti sono diversi. Si parla del canguro, della ghigliottina, cioè non accettare, non dichiararli ammissibili. C'è di nuovo uno scontro istituzionale fra Renzi e il presidente del Senato. Probabilmente bisognerebbe trovare la maniera, lo dicevamo ieri, l'ostruzionismo in questo caso è veramente non più una difesa del diritto, ma è l'organizzazione dell'imbroglio. L'uso della ghigliottina e dei tempi è un orologio di pulizia, diciamo, che secondo me, ecco, questo è quello che penso io. Dal Corriere della Sera segnalo l'articolo di Dario Di Vico. Ieri ne abbiamo parlato dei giovani, la pensione, l'età, eccetera, e c'è la crisi dei cinquantenni. Ne accenno qualche passo perché l'articolo è lungo ma è interessante, di Dario Di Vico. Il cinquantenne, magari separato, che si rivolge alla Caritas è diventata un'istantanea della crisi. Ha ragione chi sostiene che si tratta di casi isolati e che è difficile ritrarre tutti gli ex dirigenti, quadri o anche operai come dei questuanti abituali. Quale sia la verità, è vero però che la grande crisi ha messo nel mirino proprio loro, i cinquantenni, diventati il target privilegiato delle ristrutturazioni aziendali, come sintetizza il sociologo Francesco Marcaletti. In questi anni le imprese hanno cambiato di molto il modo di operare al proprio interno e nei rapporti con l'esterno. Gli input del mercato sono precisi: una volta il ciclo di vita di un prodotto era di 15 anni, oggi siamo a 3. Le conseguenze sulle competenze sono devastanti, si diventa obsoleti alla velocità della luce. È vero che le aziende italiane sono accusate di non aver programmato l'evoluzione della professionalità e di aver dato poco spazio alla mobilità interna. Certo è che le retribuzioni sono concentrate sulla parte fissa, per cui salendo l'età aumenta il costo e rende il taglio del cinquantenne appetibile. E quindi, come vedete, è facile per un'azienda liberarsi di un cinquantenne che gli costa di più, prendere uno giovane, eccetera. Ora, si tratta di persone che sono troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchie per trovare un nuovo lavoro in un mercato terribile come quello italiano. Adesso sposto completamente l'argomento, non per rubare il mestiere a Pagina 3, che va in onda subito dopo, però c'è un argomento che è un po', come dire, a cavallo fra la cultura, ed è l'argomento Roberto Saviano. Roberto Saviano è stato attaccato ieri da un sito di informazione americano di Daily Beast, che sarebbe la bestia quotidiana, da un articolo di Michael Monihan, che è una lunga recensione, dissertazione del libro 000, che è il libro con cui Saviano affronta il narcotraffico globale e che è da poco uscito negli Stati Uniti. L'articolo attacca il metodo di lavoro dell'autore di Gomorra. Secondo, sto leggendo da Repubblica, Saviano è accusato di non citare le sue fonti e di prendere in prestito singole frasi o passaggi da opera altrui. Da qui il titolo: Il problema plagio dello scrittore di mafia Roberto Saviano. Una presa di posizione, questa del Daily Beast, che ha subito suscitato, scrive Repubblica, un acceso dibattito sui social network, non solo, ma è stato l'articolo americano viene ripubblicato oggi, c'è sulle prime pagine, c'è una gioia maligna con la quale si saluta l'uso del plagio fatto da Saviano, e il Foglio titola La rockstar letteraria, il suo libro disonesto fatto goduriosamente a pezzi dal Daily Beast. Cioè c'è una gioia, come se si scoprisse che davvero Saviano è un copione, ecco, allora dovremmo esserne tutti contenti. Quindi è così il Giornale, il vizietto di copiare, incredibilmente disonesto, gli USA svelano i plagi di Saviano, così il Libero. Sul Fatto, Silvia Truzzi, scrittore o giornalista, copione, il dilemma, racconta di questo attacco durissimo sul Daily Beast, che si occupa di 00, l'ultimo lavoro di Roberto Saviano sul traffico di cocaina, il libro con cui Feltrinelli ha strappato l'autore alla Mondadori con un investimento notevole. In Italia ha venduto poco più di 500.000 di copie ed è stato tradotto in una quindicina di paesi. Le accuse sono articolate e sono anche personali, perché dice che è vero che Saviano è costretto a vivere sotto protezione a causa delle minacce e la malavita, ma chiuso nella sua gabbia dorata è diventato una sorta di celebrità globale, una rock star, come se dipendesse da lui. Riportando passi dell'articolo del Daily Beast, Silvia Truzzi dice: quando non attribuisce le informazioni alle anonime fonti, Saviano prosegue senza citare fonte alcuna, cercando di verificare alcune curiose affermazioni. 000, spiega il collega americano, ho scoperto molto materiale preso direttamente da altri giornalisti, ecco il punto, non citati, e un linguaggio che differisce per lo più per via delle traduzioni. E qui l'articolo, secondo Silvia Truzzi, il punto è questo, è la forma del libro. In tutto l'articolo del Daily Beast, scrive Silvia Truzzi, appare chiaramente il fastidio per l'impossibilità di catalogare Saviano, giornalista o scrittore. I suoi libri sono romanzi o saggi? Se sono saggi, perché non ci sono riferimenti, note e bibliografia? In una lunga intervista con Il Fatto, parlando di Gomorra, il suo autore ha detto: in libri così conta molto la capacità del lettore di lasciarsi accompagnare, eccetera. E Silvia Truzzi conclude citando Alberto Asorrosa, che nella recente appendice a Scrittori e Popolo scrive: la mia tesi è che Gomorra, pur non perdendo nulla della carica informativa e di denunzia che caratterizza una raccolta di buoni articoli giornalistici, è al tempo stesso qualcosa di diverso e di più. Saviano non si limita prima a documentarsi e poi a narrare, ricostruisce quello che sa in una specie di visione d'inferno in cui tutto è vero, ma anche se non lo fosse sarebbe come se lo fosse, anzi in un certo senso lo è ancora di più. E conclude il grande critico letterario: raramente l'Italia è stata penetrata in questo modo, fin nelle sue viscere, fin nelle sue più oscure profondità, da un narratore. Saviano risponde alle accuse, non è un articolo difensivo, ma si intitola Vi spiego il mio metodo tra giornalismo e non fiction. L'articolo è lungo, accade sempre così, comincia Saviano, prima con Gomorra e ora accade con 000, quando un libro ha molto successo, quando supera il muro dell'indifferenza, quando le storie che veicola iniziano a creare dibattito, è quello il momento giusto per fermare il racconto, per bloccarlo. E come sempre il miglior metodo è gettare discredito sul suo autore, come se fosse possibile smontare davvero un libro di oltre 400 pagine con un articolo di qualche migliaio di battute. Ma forse questo è lo scopo di una recensione a 000 uscita sul Daily Beast, che non si è accontentato di essere una stroncatura, è normale, no, dice Saviano, che un libro ne riceva, ma che vorrebbe essere altro. Che cosa esattamente, lo lascia intendere l'autore, che si sofferma forse un po' troppo sulla mia figura, sul fatto di essere ormai percepito come un personaggio politico e non solo come uno scrittore. Non è evidente allora che i miei libri tutti finiscono per scontare questa paternità troppo ingombrante? E poi spiega che il mio lavoro è raccontare quello che è accaduto nel mio stile, nella mia interpretazione. I fatti accaduti appartengono a chi li racconta e a chi li legge, con buona pace dei detrattori. E poi dice che contro di lui c'è il livore. Vengo definito una specie di celebrità globale. Il livore arriva sempre quando ci sono visibilità e il dibattito. Ecco perché ne parlo io, perché come vedete il personaggio Saviano non è soltanto quello di un grande scrittore, ma è anche quello di un grande testimone della criminalità, della guerra, la criminalità, di quello che comporta, delle connivenze, della corrività, e quindi ecco perché il problema è grande, continuerà ancora ad essere sicuramente sui giornali. Dico solo sul plagio che qualcuno... sì, la letteratura è tutto un inseguirsi, è un mimetizzarsi, cercarsi, comprendersi, fondersi. Stendhal prendeva, cioè naturalmente una cosa è prendere e farlo proprio e raccontarlo a modo suo, una cosa è copiare, ma non è questo certo il caso di Saviano, e anzi riscrivendo, riplasmando parole e pensieri, persino ricostruendo quando ci sono nell'architettura, la realtà diventa migliore e la narrazione ci guadagna. E anche quando un'opera letteraria emula, riscrive, copia o plagia le pagine di un altro narratore, alla fine il risultato è quello che conta, perché tutti gli scrittori si ispirano, i giornalisti copiano, anche se dicono di usare i ritagli di archivio, no? però quello è, d'altra parte l'archivio è il frigorifero della realtà, uno lo apre, poi lo usa e lo riusa. Anche i saggisti addirittura prendono interi paragrafi di Wikipedia, e gli autori televisivi riadattano, e sicuramente anche in radio, certo non a prima pagina però. Ecco, quindi il problema è, vedete, molto interessante, molto bello, perché comprende letteratura, comprende la lotta al crimine, comprende la testimonianza, comprende l'importanza e il valore di uno scrittore. I furbetti del fisco a San Marino. 20.000 italiani sotto accusa. La finanza in 10 anni, 22.000 miliardi portati nella piccola Repubblica. Paolo Biondani ci racconta che gli evasori che hanno nascosto soldi a San Marino adesso rischiano di essere travolti dalla giustizia, perché la Guardia di Finanza e la Procura di Forlì, con un nuovo metodo di indagine, sono riusciti a schedare tutti gli italiani che tra il 2006 e il 2014 hanno avuto rapporti bancari con il ministato nel cuore della Romagna. Si tratta di circa 27.000 soggetti, sto leggendo da Repubblica, Paolo Biondani, che in questi anni di critica hanno esportato a San Marino una montagna di soldi, più di 22 miliardi di euro. Ora si indaga per accertare quanto di questo tesoro sia stato accumulato con l'evasione fiscale e in alcuni casi con reati peggiori come la bancarotta fraudolenta o il riciclaggio di denaro mafioso. Vedete, l'inchiesta è molto bella, molto lunga ed è interessante. In edicola con l'Espresso, Conti sospetti, l'inchiesta sui furbetti del fisco, perché Paolo Biondani è un collega dell'Espresso che adesso racconta questa sua inchiesta oggi su Repubblica, che hanno aperto conti bancari a San Marino, e c'è anche la copertina del numero in edicola, i furbetti del fisco a San Marino, una bella inchiesta. Invece a Roma, via gli assunti di Parentopoli, il terremoto senza precedenti nell'azienda dei rifiuti AMA, sempre la Repubblica, licenziati 37 tra impiegati e funzionari e 23 autisti, nessuna vendetta, furono tutti scelti con metodi clientelari, i sindacati, sarà battaglia in tribunale, che i sindacati vogliono difendere i clientes, anche questa una simpatica novità dei tempi, sapete che 60 dipendenti AMA licenziati in un colpo solo, scrive Cecilia Gentile, è la prima volta che in un'azienda pubblica si verifica un terremoto del genere. Ieri pomeriggio il consiglio d'amministrazione dell'ex municipalizzata romana dei rifiuti ha deciso di mettere fine al rapporto di lavoro di 37 amministrativi e 23 autisti, tutti raccomandati di Parentopoli, la vicenda di assunzioni pilotate dall'era Alemanno, che oltre all'AMA ha coinvolto anche l'azienda romana dei trasporti. Certo, Alemanno non è stato un sindaco che sarà ricordato per meriti speciali, ma davvero è una vicenda terribile. È Marino che vuole. Io devo chiudere, volevo anche parlare di Bagnoli, quello che succede a Napoli, dove è stato nominato un commissario straordinario che salva Anastasi, il sindaco De Magistris, ha attentato alla Costituzione. Bagnoli è il simbolo di una rinascita che non c'è mai stata e forse non ci sarà mai del Meridione. Chiudo qui la rassegna stampa. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori. Grazie.